Ciao a tutti e a tutte, benvenuti al 13° episodio di Le parti noiose tagliate, un podcast di Silenzio in Sala che racconta storie di cinema. Io sono Aurora Tamigio.
E io sono Samantha Ruboni.
Questa puntata esce sotto Natale e non si dica che in questo podcast non si respira atmosfera natalizia. Il film di cui parliamo oggi è American Psycho e ne parliamo per quello che è, un cult con tutte le genialità e i difetti del cinema di inizio anni 2000, tratto da un romanzo che ha fatto incazzare un sacco di gente. Iniziamo? Sigla!
Oh, li sentite anche voi i canti natalizi? I campanelli che suonano, la neve che cade, il profumo di cannella e zenzero nell'aria. Esattamente, è Natale. E io e Aurora non potevamo non parlarvi dell'ormai nostro film di Natale, American Psycho. È ambientato in quel periodo lì e c'è una vera e propria festa natalizia dove a Patrick Bateman vengono messe delle graziose orecchie di renna e lui ne rimane disgustato. Una scena che ormai è un vero e proprio meme.
Cara Samantha, io però voglio farti questa domanda con molta molta cautela. Secondo te American Psycho non è un film invecchiato malissimo?
Ma secondo me è invecchiato piuttosto bene invece. È un film ancora attualissimo, un ritratto di chi sono quelli che detengono il potere globale, allora come oggi. E poi c'è tutto quel discorso dell'interpretazione femminista di American Psycho. Di questo ne parliamo sicuro prima che finisca la puntata.
Vero, vero. Il motivo per cui dico che secondo me è invecchiato male è perché forse è un film che era già vecchio quando è uscito, nel 2000. American Psycho è tratto dal romanzo omonimo di Bret Easton Ellis, pubblicato nel 1991, ma la storia è ambientata nel 1987, negli Stati Uniti di Ronald Reagan. Nello stesso anno, 1987, esce al cinema Wall Street di Oliver Stone, film manifesto di quell'era quasi quanto Americani di David Mamet, che è del 1992. Il 2000 era già troppo tardi per fare un film che racconta la storia di uno yuppie serial killer.
C'è una vaga idea di Patrick Bateman, una sorta di astrazione. In realtà non sono io, ma una pura entità, qualcosa di illusorio. Anche se so mascherare la freddezza del mio sguardo, e tu puoi stringermi la mano e sentire la mia carne contro la tua, e magari perfino arrivare a credere che i nostri stili di vita sono probabilmente comparabili. La verità è che io non sono lì.
Però appunto il romanzo del 91 ed è un romanzo che ha fatto arrabbiare tutti. Nessuno voleva pubblicarlo, le librerie non volevano venderlo, la gente si è indignata quando è uscito. Soprattutto per il racconto della violenza. Violenza sulle donne per lo più. La nostra Jude Ellison Sadie Doyle ha detto che American Psycho non può essere una satira della misoginia, perché l'autore prende la propria misoginia sul serio e la incorpora nella struttura del romanzo. Ma Bret Easton Ellis ha sempre respinto le accuse di misoginia, anche se lui in effetti è un personaggino, diciamo così, singolare. Le sue polemiche su Twitter fanno la gioia di molti e fanno incazzare altri. Mi ricordo quando nel 2012 ha twittato che Catherine Bigelow sarebbe considerata un attore mediamente interessante se fosse un uomo, ma dal momento che è una gran bella donna, parole sue, è davvero sopravvalutata.
Si è anche domandato se i film di Catherine Bigelow non siano spazzatura, testuali parole. Simpaticissimo. Ma comunque, che Bret Easton Ellis ci piaccia o no, poco conta. Il suo romanzo è un cult. In un articolo scritto per il Guardian nel 2015, lo scrittore Irvin Welsh ne offre un'analisi, personale e in gran parte discutibile, ma piena di punti di interesse. Tra le varie cose, confronta American Psycho e Fight Club, definendoli entrambi romanzi che raccontano il declino di un impero. E anche American Psycho, il film, chiude una certa era del cinema hollywoodiano, come Fight Club e come American Beauty, tutti e due del 1999. Dopo arriveranno l'11 settembre 2001 e la crisi di Wall Street del 2008 a cambiare per sempre gli Stati Uniti e anche il cinema. In un articolo del 2016, lo stesso Bret Easton Ellis si è messo a immaginare che fine avrebbe fatto nella contemporaneità Patrick Bateman e ha concluso che, fuori dagli anni 80, il personaggio non sarebbe esistito. Non sarebbe sopravvissuto al crollo di Wall Street degli anni 80 e degli anni 2000.
Ma allora di che cosa parla American Psycho? è la storia di Patrick Bateman, uno yuppie narcisista e misogino che, quando non è a Wall Street a fare cose da Wall Street, diventa un sadico assassino. Arriveremo anche a raccontarvi di più di questo assassino e lo faremo con la nostra ospite, la sola e unica titolata di questo podcast a parlare di assassini. Dai, sì, avete capito chi è. Prima però entriamo nel merito di questo film. Bret Easton Ellis, autore del romanzo, non è mai stato un grande fan del film. Ha dichiarato numerose volte che questa storia non è nata per essere portata sullo schermo e che, nel passaggio da carta a schermo, il nucleo di American Psycho è stato compromesso, come anche il flusso di coscienza del protagonista. In realtà Bret Easton Ellis aveva iniziato verso i primi anni 90 a scrivere lui stesso uno script per un ipotetico film diretto da David Cronenberg. Il protagonista sarebbe stato un giovane attore di nome Brad Pitt, ma poi Cronenberg ha iniziato a fare i capricci, dicendosi contrario a girare la scena del ristorante e le scene dei nightclub. Insomma, non se ne è fatto più niente. Nel mentre, il progetto raccoglie l'attenzione di altri registi come Stuart Gordon, Oliver Stone, Martin Scorsese e Danny Boyle.
Ti piacciono Huey Lewis and the News?
Sì, così.
I loro primi lavori erano un po' troppo new wave per i miei gusti. Ma con l'album Sports, che uscì nell'83, hanno ingranato la marcia giusta, commercialmente e artisticamente. L'intero album ha un sound incisivo, chiaro, ed è lo specchio di quel consumato professionismo che ha fatto di quella formazione una band da brivido.
Intanto il produttore Ed Pressman, nel 1992, acquisisce i diritti del romanzo e per la regia viene scelta la regista Mary Harron. In precedenza Harron si era fatta notare al pubblico indipendente con Ho sparato a Andy Warhol, il suo debutto nel lungometraggio. Harron scrive la sceneggiatura di American Psycho in collaborazione con Guinevere Turner, che nel film compare in un cameo nei panni di Elizabeth, protagonista con Patrick Bateman del celebre dialogo sulle studentesse del Sarah Lawrence. Mentre l'adattamento di American Psycho è in fase di sviluppo, la prima scelta dei produttori per il ruolo di Patrick Bateman è Leonardo DiCaprio. Successivamente, la parte è stata offerta anche a Edward Norton, Keanu Reeves e Ewan McGregor. Anche Jared Leto era nella rosa dei candidati prima di essere scelto come Paul Allen. Ma si dice che un sacco di attori abbiano abbandonato il ruolo dopo che Christian Bale li chiamava personalmente per fare sapere loro che era interessato alla parte e che avrebbe gradito si facessero da parte. Tutti nella cerchia di Bale gli hanno detto che recitare in American Psycho avrebbe rovinato la sua carriera, ma questo gli ha solo fatto desiderare di più di recitare nel film e alla fine Christian Bale ha ottenuto il ruolo.
Vogliamo fare oggi e sempre, nei secoli dei secoli, un'ode a Christian Bale? A mio parere, in American Psycho dà una delle sue interpretazioni migliori. Nonostante sia da sempre conosciuto per le sue trasformazioni corporee, come se fossero queste a fare l'attore, American Psycho è uno dei pochi film in cui Bale rimane nel suo peso forma e riesce a darci un Patrick Bateman perfetto. Christian Bale ha sempre rifiutato l'etichetta di attore da metodo Stanislavski, ma il suo perfezionismo sul set è ormai celebre. A parte le trasformazioni fisiche, è uno di quegli interpreti che si immedesima totalmente e si aliena sul set pur di raggiungere il risultato. American Psycho è una delle sue prove più riuscite. Basta dire che per tutta la durata delle riprese di American Psycho, Christian Bale ha parlato in un perfetto accento americano, anche nelle pause del set, tanto che chiunque si era convinto fosse di origini statunitensi. Quando alla festa di chiusura delle riprese si è rilassato, tornando alla personale cadenza gallese, sono rimasti tutti di sasso. E lo sapete a chi si è ispirato Christian Bale per costruire il personaggio di Patrick Bateman? Al più inquietante di tutti, a Tom Cruise. Bale si stava preparando per interpretare Patrick Bateman e cercava ispirazione quando si è imbattuto in un'intervista a Tom Cruise con David Letterman. Bale ha trovato affascinante l'inquietante cordialità, testuali parole, di Tom Cruise. In particolare, gli piaceva come Tom Cruise sorridesse solo con la bocca, ma come il sorriso non arrivasse mai a raggiungere i suoi occhi e la sua faccia. Così ha deciso di basare la sua interpretazione di Bateman su Cruise. Solo per questo lo amiamo.
Ma la costruzione del personaggio di Patrick Bateman non è stata impegnativa solo per Christian Bale, ma anche per il resto della produzione. Probabilmente le storie più divertenti sono quelle legate ai problemi nel reparto costumi. Con Patrick Bateman, infatti, American Psycho ha inventato il serial killer chic. prima di lui nessun killer era stato così ben vestito. C'era stato Hannibal Lecter, è vero, ma Bateman non doveva essere solo un uomo di classe. Doveva apparire anche sexy, un dandy. Insomma, il narcisismo patologico del protagonista passa anche per il suo look. Bateman è uno yuppie vanitoso e quindi occorreva che la custom designer Isis Mussenden lo vestisse di tutto punto. Ma nessuna Griff voleva accettare che un personaggio deplorevole come il protagonista di American Psycho indossasse i suoi vestiti. È stato difficile per la produzione convincere le etichette a fornire i capi per Bateman. Alla fine, Cerruti ha consentito a fornire gli abiti per il film, ma opponendosi al fatto che gli abiti fossero indossati durante gli omicidi. In realtà questi vestiti sono poi diventati iconici, come anche la camicia azzurra con il colletto bianco, vero tocco anni 80, e citazione del personaggio di Gordon Jekko di Wall Street, di Oliver Stone.
Candeggi! Stai cercando di dire Candeggi? Oh mio Dio, due cose! Uno, non si può candeggiare una Cerruti, fuori questione! Due, queste lenzuola mi arrivano da Santa Fe, costano un occhio della testa e le voglio immacolate!
Se non chiudi quella fogna di bocca, io ti uccido.
Allo stesso modo Calvin Klein, dopo aver inizialmente concesso la biancheria intima al film, si è ritirato all'ultimo minuto e anche Rolex ha consentito a tutti i personaggi di indossare i propri orologi, tranne Bateman. L'iconica frase del film
"Non toccare l'orologio"
nel libro era "Non toccare il mio Rolex", ma è stata cambiata.
American Psycho è un film che ha uno sguardo cinico, disilluso e spietato nei confronti dell'essere umano e della società. Come dicevamo, questo sostrato nichilista e anticapitalista, che racconta il declino della cultura americana, c'è anche in Fight Club e American Beauty. Ma American Psycho ha per protagonista proprio uno di quei personaggi a cui Tyler Durden e Lester Burnham, i protagonisti di Fight Club e American Beauty, si ribellano. Come a dire, cosa sarebbe successo ai protagonisti di Fight Club e American Beauty se avessero scelto l'altra parte? Sarebbero diventati Patrick Bateman. Tutte le relazioni nella vita di Bateman sono legate al denaro, da cui vengono avvelenate e rese patologiche. A partire dalla competizione con i colleghi e dall'ossessione per lo status che porta a una totale omologazione. Come nella famosissima scena in cui i vicepresidenti confrontano i propri biglietti da visita, tutti bianchi e identici, come gli uomini di Wall Street.
Guarda quella indefinita tonalità di bianco. La raffinata consistenza della carta, oh mio Dio, ha persino una filigrana.
Dal lavoro si passa alla sfera delle compulsioni, che sembrano includere anche l'omicidio e la sevizia come hobby. Ovviamente il rapporto con le donne non può che essere patologico. Ok, sentite, quando si va sul patologico è ora di introdurre la nostra ospite. A parlare con noi di Patrick Bateman c'è un ospite che non ha bisogno certo di presentazioni, la nostra Marta Crosta, che ora è anche ufficialmente una laureanda in criminologia.
Ciao a tutti, io sono Marta Crosta, sono laureata in psicologia, scienze tecniche psicologiche per la precisione e in arteterapia. Inizierò, spoiler, una effettiva laurea in criminologia. Dopo tutti questi anni ed esami extracurricolari direi che era anche arrivata l'ora. Nella vita, appunto, adesso mi occupo di realizzare laboratori per scuole e biblioteche su una varietà di temi che riguardano comunque tutti la salute mentale e organizzo più di recente anche laboratori di arte terapia. Sono una grande appassionata di crime, true crime specialmente, e non mi perdo un documentario, un podcast e... specialmente non questo. Quindi sono felice appunto di essere qui e poter parlare delle mie passioni.
Ciao Marta, grazie di essere di nuovo con noi. Ormai sei una di noi perché sei sempre un grande ospite del nostro podcast. È già la terza volta che sei con noi. Quando si parla di serial killer noi non possiamo fare altro che chiamare te. Oggi volevamo parlare di Patrick Bateman. La prima domanda era chiederti di fare un profilo psicologico, criminologico, diciamo. Come potrebbe essere un Patrick Bateman nella realtà?
Allora, ciao. Intanto grazie mille per avermi rinvitato a partecipare al podcast. Ormai sì, mi sento a casa. Poi, ovviamente, quando c'è da parlare di omicidio, di serial killer, io sono sempre pronta, sempre carica. Quindi... soprattutto sotto le feste, perché basta con questo spirito natalizio, insomma. Innanzitutto vorrei fare una precisazione perché nonostante il titolo del film sia American Psycho e siamo tutti affezionati al titolo e anche diventato iconico nella pop culture, in realtà definire Bateman uno psicopatico è abbastanza riduttivo, abbastanza generico. La psicopatia è un qualsiasi disturbo mentale, in realtà, che rientri tra quelli classificati, quindi è abbastanza generica come definizione. Il disturbo che gli viene attribuito di più, ho visto in varie ricerche, perché è stato comunque utilizzato, è un'ottima rappresentazione del disturbo mentale in chiave cinematografica, anche e soprattutto perché è il protagonista. Perché spesso sappiamo che il serial killer, l'assassino, la persona disturbata ricopre il ruolo dell'antagonista. Certo, non possiamo dire che sia l'eroe del film, però rimane pur sempre il protagonista e vediamo le cose dal suo punto di vista. Quindi è un film importante anche nella rappresentazione del disturbo mentale. Il disturbo, come dicevo, che gli viene più attribuito è quello antisociale. È calzante anche perché secondo me per l'ambiente in cui lui è immerso, quindi l'ambiente della finanza, l'ambiente bancario, ha delle caratteristiche comunque in comune con il disturbo antisociale, per cui lui potrebbe tranquillamente mascherare appunto queste sue tendenze e far risaltare solo i lati che sono diciamo convenienti alla sua vita in questo ambiente. Quindi, ad esempio, grandi capacità oratorie, un QI superiore alla media, capacità di mostrare un'immagine di sé a proprio piacimento, quindi adattandosi un po' alla persona che si ha davanti. E, ad esempio, magari per chiudere un affare nel contesto lavorativo e per mescolarsi nella società e poter avere delle relazioni o fingere di avere delle relazioni umane dal punto di vista personale. I tratti appunto freddi, distaccati, dritti alla meta sono quelli che accomunano gli altri appartenenti al mondo della finanza con lui. Bateman sembra però abbastanza, anzi direi totalmente alienato rispetto al mondo che lo circonda e che semplicemente si adatti appunto al contesto in cui si viene a trovare, che siano le cene, che siano, infatti prenota al ristorante ad esempio dove tutti vanno, segue, diciamo che mima il comportamento del gruppo, che non aiuta il fatto che venga spesso scambiato per qualcun altro, perché questo ovviamente non lo aiuta ad ancorarsi ad un'identità, ma rende più facile il fatto di assumere quella di qualcun altro o di crearne una fittizia. Da qui poi ho pensato che si possa ipotizzare, vista anche la rivelazione finale, si possono fare spoiler.
Sì, sì. Facciamo finta di sì.
Sì, sì, dai, fa niente. Sì.
No, cioè, perché è un film ormai di 20 anni, sì. Quindi cioè...
No, volevo commentare il finale, perché vista la rivelazione sì, finale sì. E quindi l'incertezza se quello che abbiamo visto fino a quel punto sia effettivamente accaduto o meno, che soffra anche di un disturbo dissociativo dell'identità, che quindi sia stato effettivamente convinto di aver ucciso tutte quelle persone ma non l'abbia fatto, o che invece lo abbia fatto ma gli omicidi siano stati compiuti da una sorta di alter ego. Perché il panico crescente verso il finale, la ricerca di validazione da parte dei pari, prendiamo ad esempio la scena dei biglietti da visita, un po' contrastano con l'ipotesi del disturbo antisociale, dove invece non dovrebbe importargli, soprattutto non dovrebbe agitarsi così tanto. Tra l'altro l'inseguimento della polizia, la scena in cui poi cerca di mettere un gatto nel bancomat, venga fermato da un'anziana a cui poi spara, è tutto abbastanza surreale anche per un serial killer, quindi questo potrebbe andare a confermare l'ipotesi di un disturbo dissociativo e quindi di un suo delirio. Durante la visione però ho anche pensato spesso ad un disturbo narcisistico di personalità, quindi l'ipotesi che mi sento di avanzare di più sia che coesistano in Patrick Bateman un disturbo di personalità narcisistico e dissociativo. una scena che possiamo prendere ad esempio del disturbo narcisistico di personalità è quella in cui ha rapporti sessuali con le prostitute e si guarda allo specchio, si compiace di ciò che vede, si mette in posa proprio come un macho da copertina, e questo richiama decisamente il narcisista, per cui il prossimo è solo un mezzo per raggiungere il proprio fine, che in questo caso e in molti casi è l'autocompiacimento. Questo era un po' il mio quadro clinico.
Visto che hai concluso con questo aspetto della scena di sesso, una delle domande che avevamo pensato di farti era se, tracciando questo profilo criminale, ricorre un atteggiamento, cioè c'è una ricorrenza di un atteggiamento problematico nei rapporti sessuali, sentimentali, o se questo tipo di atteggiamento criminale spesso ha come costante la violenza nei confronti delle donne.
Intanto è una domanda molto interessante anche per via dello sguardo che la regista ci dà di Patrick Bateman, perché ho fatto una riflessione guardando il film, cioè a proposito di donne, interessante appunto notare lo sguardo della regia che ci porta a vedere quasi solo, non so se ti avete fatto caso, quasi solo Bateman nudo o seminudo, mentre le donne nelle scene ad esempio di sesso di cui stavamo parlando appaiono solo brevemente o comunque meno rispetto a lui, e ho pensato che probabilmente fosse stato presente quello che chiamiamo male gaze, quindi lo sguardo maschile, queste scene si sarebbero svolte in maniera decisamente diversa, perché spesso il corpo femminile viene sessualizzato nei film anche nella sofferenza. Poi qua bisognerebbe aprire tutto un altro capitolo, ma torniamo a noi. Non penso che Bateman abbia qualcosa di specifico contro le donne, quindi un odio, un risentimento, o che abbia vissuto qualche esperienza che l'abbia portato ad usare, diciamo, le donne invece di costruire delle relazioni di significato. Perché, come ho detto prima, è distaccato nei confronti della società e delle relazioni sociali in generale. Sono un po' una maschera, un po' un accessorio al suo stile di vita. Quindi le donne sono un simbolo in questo caso, un simbolo all'interno della vita che conduce e per mantenere un certo status. La fidanzata, ad esempio, corrisponde abbastanza all'immagine della ragazza modello, soprattutto in quegli anni. Però abbiamo anche all'interno del film lo sguardo delle donne appunto su di lui, su Patrick, quello che pensano di lui, quindi la prostituta, quella che chiama due volte, che va poi a cercare una seconda volta, non vuole seguirlo a casa appunto la seconda volta, ne ha paura perché ha visto il suo lato, diciamo quello che c'è oltre la facciata. O la segretaria, anche quando trova, che all'inizio ne è attratta, possiamo dire, e poi quando trova il suo quaderno con tutti gli scarabocchi, i disegni delle sue fantasie, o di quello che effettivamente ha fatto, anche lei si rende conto di chi sia in realtà, e a quel punto ne è terrorizzata. Quindi sì, in conclusione non penso che sia un odio specifico nei confronti delle donne, ma più che sia più dovuto appunto alla sua patologia o alle sue patologie, del modo in cui si rapporta con la società in generale. Tra l'altro vediamo che non ha empatie comunque verso la sofferenza altrui, quindi al di là delle già citate prostitute, ma anche il senza tetto che uccide con il cane, o l'anziana, anche lei già citata. Quindi non è tanto una questione di sesso, ma non la vedrei come una violenza specifica contro le donne, ma più contro chi è considerato comunque un po' inferiore a lui socialmente, più che altro a livello di status. Infatti con il senza tetto se la prende abbastanza prima di ucciderlo, lo invita anche a trovarsi un lavoro, a cambiare vita in maniera abbastanza aggressiva, e io trovo più un parallelismo all'interno di questo comportamento che non all'interno dell'approccio alle donne in generale.
Stavi parlando del fatto che Bateman comunque è parte della sua società, cioè lui praticamente è parte integrante della società in cui vive. La domanda che ti volevo fare, riprendendo comunque un'affermazione di Bret Easton Ellis, è che per lui appunto Bateman non potrebbe esistere nella nostra contemporaneità, Volevo sapere se invece se per te una tipologia di uomo di questo tipo potrebbe invece esistere nel nostro contemporaneo.
Ma secondo me invece potrebbe esistere, penso che esistano anche perché, vabbè, uomini con disturbo narcisistico ce ne sono a palate, purtroppo.
Direi di sì.
Però parlo di disturbi diagnosticati o casi noti, non diciamo così per dire, o non è una supposizione, quindi sappiamo che ci sono uomini del genere. Poi ovviamente la percentuale di persone che arrivano a delinquere, soprattutto a questo livello, rimane minima, per fortuna. Però penso sarebbe semplicemente diversa la modalità o la ricerca di validazione. Ad esempio, oggi potrebbe essere, sembra un po' un azzardo, però io lo vedo anche un po' come un possibile influencer, non lo so, potrebbe condividere le parti della sua vita. I social potrebbero paradossalmente aiutare un Patrick Bateman a condividere solo le parti della propria vita che si vogliono far vedere e quelle più lussuose, magari, più invidiabili. Vediamo un sacco di persone che pensiamo conducono uno stile di vita di alto livello, appunto di lusso, che corrisponda magari appunto a un certo status sociale ed economico, quando invece poi si tratta di una cosa molto studiata, appunto studi il feed di Instagram e puoi far pensare un po' quello che vuoi, puoi creare la tua immagine, quindi quello in realtà potrebbe andare ad aiutare una persona come Bateman. Sicuramente adesso io non sono esperta dell'ambiente della finanza bancario, però anche con la crisi che è ormai protratta da lungo tempo, l'ambiente è cambiato, non c'è comunque questo boom economico che c'era ai tempi in cui il film è ambientato, negli anni 80, giusto? Sì.
87, sì.
86, quindi a fine anni 80, e niente, quindi sicuramente ci sarebbero delle differenze, ma sappiamo benissimo che l'1% esiste, ma anche al di sotto dell'1%, nel senso, la percentuale privilegiata del mondo e di uomini bianchi, giovani e ricchi esiste comunque, quindi in realtà penso che potrebbe tranquillamente, magari solo con qualche modifica o qualche influenza da parte della tecnologia che oggi abbiamo, potrebbe tranquillamente esistere.
Tra l'altro Marta ha fatto un pitch bellissimo di sceneggiatura, l'influencer
Sì,
serial killer.
infatti.
Io è un film che vedrei
Sì,
subito.
subito, domani, cioè facciamolo, Marta.
Potremmo fare quindi un remake di American Psycho in
Infatti,
versione.
siccome lo faranno una serie TV
È
da
vero.
American Psycho, perché no? Lui dovrebbe diventare. Sicuramente non funziona più che lui sia uno yuppie di Wall Street. Potrebbe essere, perché no, un influencer, un uomo di facciata.
Esatto.
Sì,
E poi
super.
appunto frequenta il ristorante più alla moda, come lo dimostra postando la foto, geotaggandosi, quindi
È vero.
sarebbe sì.
Sam, tu non l'hai messo tra le tue domande, però mentre Marta parlava mi è venuta in mente la citazione di Ed Gein nel film.
È vero,
No, non possiamo
no,
perdere questa
no, infatti,
occasione.
brava, bravissima, l'avevo
Sì,
citato durante il podcast, ma
in realtà appunto è una cosa a cui anche io ho fatto caso e mi piace molto il fatto che gli altri attorno a lui non abbiano assolutamente idea di chi sia Ed Gein siano anche abbastanza perplessi di fronte a questa citazione, e penso sia sempre a sottolineare appunto quanto lui sia estraneo in realtà al suo circolo, perché sembra proprio in quella scena, in realtà sembra perfettamente integrato, sta parlando con gli altri, è all'interno di un ambiente in cui non salta all'occhio né per vestiario né per atteggiamento, quindi diciamo nel suo ambiente naturale, però c'è la nota stonata. Questo è quello che ho notato.
E anche un po' che si riconosce nel serial killer, cioè nel senso è strano che comunque lui conosca, soprattutto negli anni Ottanta, una figura come Ed Gein. Adesso più o meno con serie crime così, se sei un po' appassionato lo conosci, però all'epoca mi sembra un po' strano che una persona così della finanza possa conoscere una personalità come Ed Gein.
Sì, e lo conosca tanto da citarlo, oltretutto, quindi si ricordi effettivamente una citazione, perché dal leggere un trafiletto sul giornale o un articolo a ricordarsi una citazione e condividerla, quindi vuol dire che l'ha fatta propria, diciamo che ne passa.
Un fanboy.
Esatto. Che avrebbe postato quindi sul suo Instagram, una
È
pagina fan di. Un'ultima cosa era che nel disturbo antisociale è molto comune che vengano usate delle identità fittizie, quindi proprio un nome falso, documenti falsi. Questo l'ho ritrovato nel fatto che Bateman utilizzi l'identità del suo collega che pensa di aver ucciso o che ha ucciso più volte. È comunque un punto a favore del disturbo antisociale. Questa era l'unica cosa che non avevo citato quando prima parlavo del disturbo.
Grazie Marta per essere stata con noi.
Grazie
Sì,
Marta.
grazie a voi per l'invito.
all'inizio ci chiedevamo se American Psycho è invecchiato male o bene. Vediamo un po'. Resta modernissima l'idea del serial killer protagonista assoluto di uno slasher gore ironico, non solo con le sue azioni, ma anche con il suo punto di vista, che culmina nel finale nichilista. Per non parlare del modo dissacrante in cui American Psycho fa sue alcune rivoluzioni di Quentin Tarantino, che allora erano ancora una novità. Lo splatter esibito e dialoghi di cultura pop in cui si parla di Phil Collins e Whitney Houston, e anche Ed Gein.
Sapete che diceva Ed Gein a proposito delle
Ed
donne?
Gein, il maître del Canal Bar.
No, il serial killer, Wisconsin, anni 50.
Cosa diceva Ed?
Diceva: quando vedo una bella ragazza per la strada, penso due cose. Una parte di me vuole uscirci insieme, parlare con lei, essere carino, dolce, trattarla nel modo
E l'altra
giusto.
parte che pensava?
Che effetto farebbe la sua testa su un palo? Sì.
Insomma, American Psycho funziona benissimo come black comedy. Funziona la violenza esagerata, funziona Christian Bale.
Quello che forse non funziona più è Patrick Bateman. Un uomo ricco, senza affetti, circondato da pseudo amici stronzi che odia le donne. Non è un personaggio che abbiamo visto in mille film dopo. Non è colpa di American Psycho se l'antieroe alla Bateman è diventato un cliché. Però non è nemmeno colpa nostra se i protagonisti maschili come Patrick Bateman, Tyler Durden e Lester Burnham, visti oggi, sono davvero fuori tempo massimo.
Insomma, nonostante tutti i cliché del cinema di fine anni 90 e inizio anni 2000, com'è che American Psycho ci piace ancora così tanto? Non ci si annoia a rivederlo per la milionesima volta?
La domanda è anche, com'è che, nonostante detestiamo così tanto Bret Easton Ellis, American Psycho ci piace ancora così tanto?
Forse la risposta è in quello che ha scritto la giornalista e critica Angelica Jade Bastien. American Psycho è un film che resiste al fascino del suo antieroe.
La frase appartiene a un articolo del 2016, dal titolo inequivocabile The Female Gaze of American Psycho: How Mary Harron Made Fantasy into Timeless Satire, ossia lo sguardo femminile in American Psycho, come Mary Harron ha trasformato la fantasia in satira. Questo pezzo è praticamente l'antitesi di quello che scrive Irving Welsh sul Guardian. Noi, nel canale Telegram, ve li mettiamo entrambi. Non si dica che non siamo per la par condicio. Poi però iscrivetevi al canale Telegram.
Comunque, Angelica Jade Bastien fa questa analisi di American Psycho, sottolineando come alcune delle principali differenze tra film e romanzo siano dovute al fatto che la versione cinematografica di American Psycho proviene da due donne. Le abbiamo citate all'inizio, la regista Mary Harron, che scrive il film, con Guinevere Turner. Nei cambiamenti che le due autrici hanno fatto al romanzo di Bret Easton Ellis, traspare una specie di critica femminista del romanzo, una satira di questo maschio insopportabile che ha avuto in pugno il potere di Wall Street e del mondo intero per anni e che, in effetti, ce l'ha ancora.
Vi ricordate che dicevamo all'inizio che Ellis si è lamentato della perdita di flusso di coscienza nel film rispetto al libro? Mary Harron e Guinevere Turner hanno in effetti alterato il romanzo di Bret Easton Ellis. Nel romanzo, Ellis si concentra sui modi in cui le donne vengono mutilate, violentate, sfigurate e uccise. La regia di Mary Harron lascia la maggior parte della violenza fuori dallo schermo.
Nel film questo assassino è patetico, persino comico e grottesco. Basti pensare alla scena dell'equivoco con il collega Lewis, che scambia un tentativo di strangolamento per un approccio romantico. Patrick Bateman è tutt'altro che un eroe. E American Psycho è una satira dell'America di Ronald Reagan e degli uomini di potere, ma è anche una vera satira della vanità e della violenza maschile a opera di due donne. Forse è per questo che a Alice il film non è piaciuto poi tanto, e invece a noi tantissimo. Questo era Le parti noiose tagliate. Io sono Samantha Ruboni.
Io sono Aurora Tamigio.
Grazie a Marta Crosta per questo terzo ritratto di serial killer che segue quelli di Zodiac e Hannibal Lecter. Cercateli nelle puntate precedenti. Grazie a tutti e a tutte di averci ascoltato. Se il nostro podcast vi piace, vi ricordiamo di iscrivervi al canale Telegram, @lpnt, e di condividere la puntata sui social e con i vostri amici. Ciao!
Ciao!
Nella prossima puntata.
Il Titanic era chiamato la nave dei sogni. E lo era. Lo era davvero.
Va bene. Apri gli occhi.
Va bene, carichiamo la commissione! Avanti tutta!
Ho tutto quello che occorre proprio qui, con me. Secondo me la vita è un dono e non ho intenzione di sprecarla. Non sai mai quale carte ti capiteranno nella prossima mano. Impari ad accettare la vita come viene.
Quando la nave attraccherà, io scenderò con te.
Parliamo di Titanic. C'è da aggiungere altro? Non mancate!